per oggi e per la prossima domenica, il Vangelo di Luca, poi dal 28 che inizia la prima domenica dell'Avvento, quest'anno poi leggeremo, cioè quest'anno il prossimo, il Vangelo di Matteo. Alcuni stavano parlando del Tempio e dicevano che era molto bello per le pietre che lo formavano, per i doni offerti dai fedeli. Allora Gesù disse: verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto, non rimarrà una pietra sull'altra. Allora rivolsero a Gesù questa domanda: Maestro, quando accadranno queste cose e quali saranno i segni per riconoscere che stanno per accadere? E Gesù rispose: fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno, si presenteranno con il mio nome, diranno sono io il Messia, oppure vi diranno il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli, non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre, di rivoluzioni, non abbiate paura. Fatti del genere devono succedere prima, ma ciò non significa che subito verrà la fine. Poi Gesù disse loro: un popolo si metterà in guerra contro un altro popolo e un regno contro un altro regno, ci saranno grandi terremoti, pestilenze, carestie dappertutto, si vedranno fenomeni spaventosi, dal cielo verranno segni grandiosi. Però prima di queste cose vi prenderanno con violenza, vi perseguiteranno, vi porteranno nelle loro sinagoghe, nelle loro prigioni, vi trascineranno davanti ai loro re, ai loro governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi, non preoccupatevi di quello che dovrete dire per difendervi. Sarò io a suggerirvi le parole giuste. Vi darò una sapienza tale che tutti i vostri avversari non potranno resistere, tantomeno controbattere. In quel tempo sarete traditi perfino dai genitori e dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Alcuni di voi saranno anche uccisi. Voi sarete odiati da tutti per causa mia, eppure neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Se saprete resistere sino alla fine, salverete voi stessi. Parola del Signore. Ecco, di fronte a questa pagina del Vangelo, dentro di me si sono configurate due riflessioni, sempre peraltro intrecciate fra di loro. Una riguardo proprio al Tempio, alle chiese di mura, e al rapporto che c'è fra questi luoghi chiamati del culto, della preghiera, delle celebrazioni, e quella che è la nostra vita, e l'altro appunto rispetto alla resistenza e alla perseveranza, alla pazienza attiva dentro alle situazioni tribolate, difficili della vita. Ora, i luoghi di culto, a cominciare dalla chiesa in cui siamo, dalla chiesa dei nostri paesi, delle nostre comunità, esprimono in modo concreto la tradizione religiosa delle nostre comunità e dei nostri popoli, e certamente fanno pensare a tutto l'impegno, alla dedizione, ai sacrifici anche di tempo, di energie che le comunità hanno espresso nel concretizzare questi luoghi, queste chiese. E certamente questo chiede, nel piccolo abbiamo cercato di essere fedeli a questa responsabilità. Per noi qui questa chiesa è quella di San Daniele, nella campagna, che adesso chiaramente chiede da noi un altro impegno dopo quello grande per di averla ristrutturata e messa a posto, un altro intervento, chiede un'attenzione proprio di rispetto a questa tradizione, a quello che ci è stato consegnato. Se noi guardiamo, partendo dai nostri paesi, dal nostro Friuli, all'Italia, al mondo, tutte le spiritualità, chiamiamole così, si sono manifestate anche presso tutte le spiritualità, le più diverse, nel concretizzare dei luoghi speciali in cui riconoscersi, in cui trovarsi, in cui vivere dei momenti significativi della vita, della morte, della speranza, di una fede, di una spiritualità che era dentro alla vita e la accompagnava. Potremmo dire che tanti di questi luoghi esprimono in un intreccio davvero significativo l'impegno materiale, ma anche l'intuizione, l'elaborazione, la capacità artistica, dalla pittura alla scultura, ai mosaici. Basterebbe pensare nella nostra regione alla Basilica di Aquileia per dire tanto della tradizione religiosa, non solo del popolo friulano, a partire da qui, ma anche delle regioni limitrofe verso cui si estendeva, ecco, il riferimento alla chiesa di Aquileia, a questi straordinari mosaici che lì si possono ammirare. Se guardiamo, ecco, senza inorgoglirci, anzi poi con i riscontri davvero incredibili che la cronaca ci ha consegnato anche nei giorni scorsi rispetto ai crolli, ad esempio a Pompei, l'Italia è unica al mondo per la concentrazione di opere d'arte. Basterebbe appunto partire da Roma, andare a Firenze, ad Assisi e poi dappertutto, un po', ma per dire, ecco, a Venezia, c'è una concentrazione nel nostro paese che meriterebbe ben altra attenzione, no? Prevenzione e custodia, perché è una situazione unica al mondo, certamente. Eppure, detto questo in modo succinto, così, un po' rabberciato, eppure, se tutto questo è vero, ed è vero, e suscita stupore, ammirazione, commozione anche, e questo intreccio fra fede, cultura, arte, eppure questi luoghi, pur così straordinari, non garantiscono la fede. Non garantiscono la fede. Perché, ecco, la fede vissuta, alimentata, Signore, fa che possiamo credere con più profondità, era la preghiera dei discepoli che diventa anche la nostra preghiera quotidiana. La fede va vissuta dentro alla storia e dentro alla vita. Gesù non solo lo dice oggi di fronte al Tempio di Gerusalemme, ci ritorniamo subito, ma se seguiamo solo per qualche accenno, la sua vita continuamente testimonia questo. Gesù non è nato in una chiesa, in un luogo sacro, nel senso di un luogo separato dagli altri luoghi. Gesù è nato nella grotta degli animali, perché per loro non c'era altro posto. Gesù morirà fuori della città di Gerusalemme, sul Golgota, luogo delle esecuzioni capitali, maledetto da Dio e dagli uomini, era scritto nel libro della Bibbia, del Deuteronomio, maledetto colui che muore pendendo dalla croce, fuori della città. La croce era la pena capitale più terribile, come anche gli storici affermano a cui si potesse, ecco, pensare, certamente. No? E quando muore Gesù, Gesù sul Golgota, il velo del Tempio, dice il Vangelo, si è squarciato. C'era un velo nel Tempio che separava il Santo dei Santi, così era chiamato, cioè quel luogo misterioso più di tutti gli altri in cui una volta all'anno entrava il Sommo Sacerdote. Quindi separazione nella separazione. Il velo del Tempio si è sbrecciato, dice il Vangelo, perché Gesù moriva sulla croce e stava a dire che da quel momento in cui lui è venuto su questa terra, proprio nella sua persona, incontrandosi l'umanità e la divinità, il Tempio di Dio e l'uomo, sono le persone, il Tempio di Dio, poi l'ha ridetto in modo solenne un grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo, e poi il Tempio di Dio e l'uomo vivente. E Monsignor Romero ha aggiunto, come abbiamo ricordato tante volte, ha aggiunto integrando, evidenziando in modo più ancora incarnato nella storia il Tempio di Dio e il povero che vive. Quando il povero, in tutti i sensi, chi è povero materialmente, chi fa fatica, chi ha i margini, chi è desolato, chi è abbandonato, chi è in carcere, come commentavamo l'altra sera nel presentare un libro sul carcere qui nel centro Balducci, è che una persona possa vivere con dignità la sua vita, ecco. E Gesù stesso, quando in quel colloquio straordinario che riporta il Vangelo di Giovanni con la donna di Samaria al pozzo di Sichem, al pozzo di Giacobbe, questa rivelazione fra i due davvero commovente. E a un certo punto, ecco, la donna dice a Gesù: ma tu vedo che sei un profeta, perché mi capisci, leggi la mia vita in questo colloquio che stiamo vivendo insieme. Ma però dice: io pongo una questione, che poi è la questione di sempre nella storia umana: qual è la vera fede? Forse ci sono, come dice già il Concilio, percorsi diversi, ma dice qual è? Perché, dice, nel nostro popolo dicono che sul monte nostro, c'è un monte nella Samaria che si chiama, dice, Carizim, su quel monte c'è un tempio, e che il vero Dio è quello che si adora in quel tempio. Voi ebrei dite che invece il vero Dio si adora a Gerusalemme. E allora qual è la verità? E Gesù dice una cosa incredibile, come apertura universale. Dice: donna, ci sarà un tempo, anzi è già cominciato, come dire, da quando io sono venuto in mezzo a voi, in cui i veri adoratori non saranno quelli che adorano Dio né nel vostro tempio né nel nostro tempio, ma quelli che adoreranno Dio in spirito e verità. C'è una fede vissuta, alimentata nel profondo del nostro essere e poi testimoniata nella verità della vita. Quindi non servono più le chiese, stando al Vangelo, non servono più. È un paradosso, chiaramente, ho detto un momento fa che ci sono, che alcune sono straordinariamente importanti, ma rispetto alla fede non è una garanzia il Tempio, perché il Tempio è l'uomo vivente. E allora Dio si adora in spirito e in verità, aiutandoci reciprocamente a vivere con dignità la vita, come dice la Bibbia all'inizio, a immagine di Dio, figli e figlie di Dio, tutti con la stessa dignità. E a me, come abbiamo mille quasi, commentato in questi tanti anni che siamo insieme, sempre mi ha colpito e commosso che Gesù risorto, vivente oltre la morte, nuovamente non si chiude in una chiesa, non incontra nel Tempio i suoi amici, le sue amiche che erano desolati, sconfortati, senza più speranza. Li incontra, si fa incontrare, si incontra con loro nei luoghi della quotidianità, e quindi nella stanza dove avevano celebrato insieme la cena, nel luogo dove il corpo di Gesù era stato sepolto. Maria riconosce Gesù quando Gesù la chiama per nome, lei piangente al sepolcro, e poi in riva al lago di Tiberiade, perché erano pescatori ed erano tornati a pescare, e poi sulla strada di Emmaus, viandante all'inizio non riconosciuto come Gesù, poi via via nell'osteria, via via lungo il cammino, sentendo dentro una speranza che si riaccendeva, e poi nell'osteria del villaggio, e Gesù, lui sparisce, perché è sempre da ricercare un'altra volta, ma nei luoghi della quotidianità, non in luoghi della separatezza religiosa, in quanto sacralità che separa da quello che è la nostra vita quotidiana, dentro alle fatiche e alle speranze, ecco, della nostra vita. Ecco, in questo contesto, quindi più ampio, io ho collocato la meditazione su queste parole di Gesù di oggi, quando con un gruppo di persone davanti al Tempio e sente persone che ammirano il Tempio di Gerusalemme e dicono cose straordinarie, no? Come noi di fronte a una chiesa, un'opera d'arte, certamente esprimiamo tutto il nostro stupore, anche la nostra ammirazione, la nostra commozione. E Gesù dice: non pensate che il Tempio sia decisivo, questo è il senso delle parole, perché non resterà pietra su pietra. Certamente potremo andare, ma non è questa adesso il tragitto della riflessione, dopo a ricordare che nel 70 d.C. è stato vero proprio nella storia che i Romani hanno distrutto il Tempio di Gerusalemme, che quindi, sì, non entriamo in questa dimensione, ma cogliamo il significato. Gesù dice: non resterà pietra su pietra, intende dire, per i motivi anche che ho appena ricordato, che la fede si vive dentro alla vita, che il Tempio non è decisivo. Però il Tempio era qualcosa di straordinario per gli ebrei. Pare che 40 anni avessero impiegato per ristrutturarlo, edificarlo nella sua edizione così nuova, ultima. Il Tempio era un grande manufatto, non solo il luogo dove si esprimevano i sacrifici con gli animali, con le solenni liturgie, con l'incenso, c'era l'atrio da cui si entrava, in cui si potevano comprare gli animali per i sacrifici, e appunto un'altra immagine rispetto al Tempio, e quando Gesù, prendendo in mano una cordicella, ha fatto saltare tutto, monete, ha buttato per terra tutto, i banchi, ha detto il Tempio è un luogo di preghiera, voi avete fatto del Tempio un luogo di traffico, un luogo di mercato, ecco, e questo non è in sintonia con quella che è la tradizione dei profeti. Misericordia voglio e non sacrifici, c'è un atteggiamento dentro alla vita e non sacrifici cultuali, fine a se stessi, che poi lasciano la storia passare lateralmente, perché era così. Il Tempio confermava drammaticamente quelle che erano le divisioni e le discriminazioni sociali. Nel Tempio c'era un luogo per gli uomini, c'era il cortile delle donne, c'era un luogo per i sani, gli ammalati non potevano entrare, stavano fuori del Tempio a mendicare, a cercare la carità. In alcuni luoghi, come il Santo dei Santi, come dicevo, potevano entrare solo i sommi sacerdoti. Anche i sacerdoti avevano le loro caste, c'era un'aristocrazia sacerdotale, c'erano i sacerdoti più umili. Cioè, di fatto, la religione del Tempio confermava, ecco, le discriminazioni della società. Il Tempio era anche un grande cantiere, perché c'erano tantissime persone che lavoravano alla manutenzione del Tempio. Il Tempio era anche una banca, perché vi affluivano tutte le offerte. Leggevo, per una curiosità di informazione, preparando queste riflessioni, che lo storico Giuseppe Flavio ricorda che alcune parti del Tempio erano coperte in lamine d'oro massiccio. E quando i pellegrini che arrivavano, raccontavano che guardando al tetto, alla copertura del Tempio, restavano con gli occhi veramente colpiti da un sole che si rifrangeva, ecco, su queste coperture dorate del Tempio. Questo era il Tempio di Gerusalemme, un luogo dell'identità nazionale, del ritrovamento, quando fu costruito, dell'identità nazionale, però nello stesso tempo ambivalente, ambiguo per quelle discriminazioni che confermava. Ecco, questo è come una situazione che fa pensare anche alla storia, da allora a oggi, e anche alla storia di oggi, no? quello che è successo, quello che succede, dicendo appunto che la fede si vive nella storia, che quello che viviamo qui ha un corrispettivo nella nostra testimonianza coerente nella storia, che il Tempio pure sarà importante, ma come dicevo, non garantisce la fede. Nella riflessione sentivo anche un'altra sollecitazione interiore. Oggi, in questa società anche nostra, anche nella nostra regione, ma non solo, rispetto ai luoghi di culto si dibatte, perché in presenza di persone che vengono da diverse parti del mondo, tante di fede musulmana, è nata appunto l'esigenza di costruire dei luoghi di culto, moschee, ma pensiamo anche ad altre espressioni religiose. E c'è, come rispetto a questo, una chiusura in identità, chiusa di contrapposizione, di difesa o di attacco, come spesso abbiamo ricordato. Personalmente già da tempo ho avuto modo di scrivere, di dire pubblicamente, oltre che qui in chiesa, in incontri pubblici, che secondo me sarà anche un po' un modo, mi permetto di dire sorridendo, scanzonato di dirlo, però secondo me il problema non sono i luoghi di culto. Se a Udine sorgesse una moschea in modo anche solenne, io sarei contento. E anche una sinagoga, e anche altri luoghi di culto, sarei contento, perché sentirei che c'è l'esigenza di questo. Il problema non è il luogo, il problema per i cristiani cattolici, per i musulmani, per i buddisti e per tutti, il problema è un altro, secondo il mio modesto: cosa stiamo a farci nelle chiese? Cosa andiamo a farci? Cosa ci facciamo oggi? Cosa fanno i musulmani che vanno a pregare il venerdì a Udine, anche partendo dal centro Balducci? Cosa ci stiamo a fare e cosa andiamo a fare? Perché il luogo, appunto, siccome non garantisce la fede, la domanda non è il luogo, non è rispetto al luogo, è rispetto ad altro. Se noi, bambini, donne e uomini, che siamo in chiesa, ma anche i musulmani nei loro luoghi di culto, quando escono, noi usciamo e loro escono, siamo persone più aperte, più sensibili, più coerenti quando usciamo dall'Eucarestia noi e loro dalle loro preghiere. Il problema per tutti è come andiamo in quei luoghi, cosa ci facciamo, come ne usciamo. Questo è il vero problema, non che ci siano i luoghi, perché i luoghi nei luoghi si può andare in diversi modi e uscire in diversi modi. Dipende come si va, cosa si fa, cosa si vive, come si esce e che testimonianza siamo in grado di esprimere. Magari sorgessero tanti luoghi di culto se quando le persone di tutte le fedi religiose escono, sono donne e uomini, bambini e giovani e adulti, più sensibili, più disponibili a dare segni perché si costruisca un'umanità più umana. Questo vale per noi, vale anche per i musulmani però, vale anche per le altre fedi religiose, vale per tutti, perché si può entrare in questi luoghi e uscire quasi indifferenti e poi uscire e dare segni contrari a quello che dentro al luogo di culto si è riflettuto e per cui si è pregato. Qualche spunto sintetico sull'altra dimensione. Abbiamo sentito che con questo linguaggio che si chiama profetico apocalittico si descrivono situazioni davvero terribili, di sommovimenti tellurici, di cataclismi, di guerre. E cosa significa tutto questo? E si dice che è un tempo questo importante di non scoraggiarsi, che è un tempo in cui noi siamo chiamati a dare testimonianza. Ora, non serve il linguaggio apocalittico, profetico per descrivere questo, e basta, sentivo stamattina, per non andare lontani nel tempo, che alle 7:20, 7:15 mi pare, 7 della domenica mattina, su Rai Radio, Rai 1, c'è una informazione internazionale, una giornalista anche che conosciamo anche noi, Cecilia Rinaldini, che si ritiene un po' discepola di Italo Moretti, no? Per dire. Allora, oggi dicevano, fra le altre notizie, due, per dire di quello che abbiamo ascoltato qui, di Haiti, dove la situazione anche a causa del colera è terribile, in cui i bambini muoiono in modo incredibile, e in cui 1,5 milioni di persone sono in campi profughi, in condizioni igieniche e sanitarie spaventose, e quindi non serve il linguaggio apocalittico, profetico, è la realtà. Se uno pensa alle persecuzioni, c'era un'altra notizia che Misera, un generale è morto a Roma, uno dei generali dell'Argentina verso cui protestarono per tanto tempo le madri di Piazza di Maggio, e c'era l'intervista a una madre cui avevano sottratto una figlia e uccisa, come Mirta che abbiamo conosciuto qui. In quegli anni 30.000 persone sparirono, ci fu una persecuzione davvero con una concentrazione disumana, la gente veniva buttata giù dagli aerei, legata una all'altro, le persone, no? 8-10 persone venivano buttate dall'alto nel mare, così morivano, oppure torturate, oppure uccise nelle fosse comuni. Questa mamma, ecco, ricordava questa situazione, questo generale morto a Roma, perché c'è un processo, era un processo per andare appunto a superare questa condizione di impunità, non vendetta, ma non dimenticanza, ecco, questo senso, no? Non la vendetta, però la richiesta della responsabilità storica di cui queste persone si sono macchiate, di una strage di innumerevoli persone, 30.000, e lì c'è un sasso nella sala del centro Balducci, in quella vetrinetta dove abbiamo posto i sassi dopo quel momento così commovente di fronte alla base di Aviano e sul Vajon nel convegno 2007, dove Mirta ha scritto, appunto, ho ricordato altre volte con commozione, quella domenica mattina quando io ho riposto nel cestino, che era la prima comunione, i sassi, mi sono fermato tremante perché vedevo i nomi su tutti i sassi, avevano messo, no, i nomi dei propri familiari, di gente della propria comunità, uccisa, e poi mi sono fermato con quel sasso lì, ho capito che era di Mirta perché aveva scritto 30.000. C'è nel centro 30.000, come a dire, tutti figli miei e io madre di tutti. Ecco, impressionante, no? Per dire com'è. Ecco, allora ci sono queste situazioni. Se pensiamo a padre Andrés, che sulle montagne dell'Honduras come un partigiano, persecuzione, c'è quante parti del mondo. Se pensiamo alla Birmania, no, alla vicenda del premio Nobel, pensavo in questi giorni a quel ragazzo che è stato qui a un convegno, non so se ve lo ricordate, a Pozzuolo, no? Myanmar, lui è venuto, uno di questi popoli, di queste etnie perseguitate, che aveva quella striscia attorno alla testa per riconoscimento, no? Che ha parlato, mandato da padre Pierluigi Luppi, missionario in Bangladesh, quante storie in questi anni. È venuto questo giovane da lì, dalla Birmania, a testimoniare, no? Ecco, quante situazioni. Noi non viviamo in queste situazioni, però abbiamo tribolazioni anche noi, o difficoltà, non paragonabili certamente, però ognuno dentro la vita, le situazioni familiari, sociali. Viviamo in Italia, lo diceva con la forza che lo caratterizza anche Don Ciotti l'altro giorno, situazioni davvero difficili per uscire da questa situazione davvero preoccupante del nostro paese, no? E allora il Vangelo ci dice, certo, fate le analisi, le denunce, tutto quello che serve, appunto la rabbia, lo sdegno, il coraggio, però non solo lamentandovi, perché ogni occasione è un'occasione favorevole, propizia, per rendere la vostra testimonianza. Abbiate fiducia, quello che dice, nonostante tutto neanche un capello del vostro capo andrà perduto, che è come un dire, vivete nell'affidamento, nella confidenza, affidatevi, quell'affidamento ritorna dentro come maggiore calma, maggiore consapevolezza. Ecco, questa resistenza è questa resistenza che diventa una pazienza attiva. Si può essere pazienti dicendo, e cosa dobbiamo fare? E così, e mettere le braccia conserte e restare inerti. Si può essere pazienti in modo attivo, e la pazienza attiva è propria di chi ha un ideale davanti, si impegna, si dedica, sa che non si trovano subito i risultati che si vorrebbero, sperimenta le volte che le situazioni si ritorcono contro, quasi a dire non ne vale la pena, lascia perdere, e poi si ridice no, ma siamo chiamati a dare il nostro contributo con la perseveranza e la pazienza attiva che anche il Vangelo di oggi ci suggerisce. Questo è il senso di questa riflessione. Poi, come sempre, qualcuno vuol suggerire la sua preghiera, così comunità, nella comunità sarà sempre di grande aiuto a noi tutti che celebriamo insieme questa Eucaristia.